Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.
Buongiorno a tutti e a tutte le ascoltatrici, bentornate, bentrovati a una nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è 19 dicembre del 2024, quindi andiamo verso le ultime puntate di questo anno solare, sperando ovviamente che questa rubrica, come nel passato, ancora sia di vostro gradimento. Noi come redazione di Radiograd, anche con la collaborazione di 100 Passi, cerchiamo di rinnovarci sempre, di provare a entrare nelle maglie della disinformazione, della controinformazione, quindi che noi proponiamo appunto in opposizione a quello che fa il mainstream, cercando nel nostro piccolo di andare a scovare sempre le notizie del giorno prima in maniera originale e quindi cercare di dargli una chiave di lettura che risulta essere sempre più complessa, data anche la mole di finte notizie o comunque di analisi strampalate che ci troviamo ad affrontare quasi quotidianamente. E oggi riprendiamo in mano anche un ulteriore elemento di cui discutiamo spesso, ma che appunto talvolta vale la pena riaffrontare sempre con una prospettiva diversa, che è quella dell'Europa. Insomma, sono passati ormai gli anni in cui dibattevamo sulla fuoriuscita dall'euro, dell'opportunità di creare un euro di serie A, un euro di serie B. Addirittura abbiamo avuto dei momenti anche di significativo contrasto su come rapportarci all'Unione Europea, su come proporre delle politiche alternative per smarcarci da chi si definiva europeisti, ma invece poi il sistema di capitale forse è stato più realistico di noi e di fatto ha fatto sì che l'euro, nato come appunto ipotetico antagonista in termini di egemonia al dollaro a livello mondiale, ecco, in pochi anni sia stato proprio dal fratello nemico, chiamiamolo così, del capitale legato al dollaro, è stato bastonato veementemente, a tal punto che in questo momento, ecco, in pochi hanno l'arroganza di definire quella dell'Europa un'area economica omogenea che abbia senso di esistere, ma comunque va avanti con tutta la sua burocrazia e ci troviamo dinanzi alle, diciamo, potenze economiche più importanti del continente, Francia e Germania, nel pieno di un'enorme crisi politica. Sapete che appunto Scholz si è dimesso, ha convocato nuove elezioni, così come in Francia, su cui proporremo un approfondimento per Caffè Cornetto di sabato, che è in ulteriore difficoltà dopo aver appunto la destra e il centro perso le elezioni con il nuovo fronte popolare, quindi la sinistra guidata da Mélenchon nel luglio di quest'anno, quindi solo qualche mese fa. Abbiamo ovviamente politicamente una guerra alle porte gestita dagli Stati Uniti attraverso le nostre forniture militari, i nostri emolumenti che vengono appunto trasferiti attraverso le nostre tasse all'Ucraina. E anche dal punto di vista economico, e questa non è una novità, insomma è qualcosa che evidentemente va d'accordo con la sfera politica, vediamo una crisi asfittica che quindi, queste parole di Giorgetti, impedisce un aumento del PIL non solo in Francia e in Germania, ma come sappiamo anche in Italia, va ben poco oltre lo 0%, quindi l'inesistenza di una crescita sostanziale. Lo ribadiamo ancora una volta, le cifre che vengono strombazzate da governi e lacchè di turno sono veritiere, più o meno come quella che ho appena citato, cioè dire che il 0,6 è superiore dello 0,5 e sostenere che questo vuol dire che le cose vanno meglio rispetto a prima. Quindi anche i dati sull'occupazione effimeri si legano spesso a un'occupazione che è precaria, che ha dei salari ridicoli, ma queste sono cose che noi vediamo quotidianamente e dobbiamo saper criticare, come per esempio la questione che riguarda la sanità, che è un elemento che è emerso in tutta la sua drammaticità, ne abbiamo già parlato anche sugli Yesterday's Papers di qualche giorno fa, con l'omicidio del CEO di un importante colosso assicurativo che si occupava di sanità, ovviamente in ambito privato, la United Healthcare degli Stati Uniti d'America, e se ne parla assai, effettivamente, perché anche nell'Europa, che appunto era abituata a essere individuata come il continente del welfare, ecco, ignorando che quello era invece il risultato di lotte importanti di classe, ovviamente, in cui i lavoratori avevano ottenuto quote di salario indiretto attraverso i servizi, proprio perché erano riusciti a lottare e a pretenderle. Ora se ne vanno via tutte quante, e su tutto ciò evidentemente aleggia il nuovo patto di stabilità, che è un qualcosa che è stato introdotto ma che se ne parla molto poco, poiché il nuovo patto di stabilità avrà probabilmente, nonostante sia stato presentato come uno strumento molto più flessibile, un effetto devastante ancor di più, sempre sul salario indiretto, come appunto abbiamo già cominciato a dire, poiché tra le tante cose che abbiamo un po' decifrato nei vari testi che abbiamo letto, c'è il fatto che rispetto a prima quello che viene preso in considerazione non è più il saldo strutturale come era in precedenza, bensì direttamente la spesa primaria al netto, diciamo, del pagamento per gli interessi. Questo significa che sostanzialmente l'Europa in qualche maniera andrà a controllare una sorta di reference trajectory, che sostanzialmente sarebbe una traiettoria benchmark, che viene appunto definita e trasmessa, immaginate, dalla Commissione Europea, che ti dice non già quanto deve essere il rapporto tra le entrate e le uscite come era prima, bensì direttamente qual è deve essere la spesa massima o comunque indicativa di ogni singolo Stato. Quindi viene a essere vincolata direttamente la spesa, mentre prima si poteva dire aumenteremo le tasse, avremo un introito superiore per la lotta alle evasioni o qualsiasi altra cosa. Invece in questo momento, con questa nuova formulazione del patto di stabilità, si andrà a colpire direttamente quella che è la spesa pubblica, limitandola ancor più di prima. Ovviamente le spese militari stanno al di fuori, ma abbiamo ben capito che le prospettive belliche ormai sono molto più che una ipotesi. Beh, se questa è la situazione ed è drammatica, non poteva mancare, come di consueto, il canto del cigno, diremmo noi, ossia Mario Draghi, che insomma sempre con la sua enorme capacità di raccontare storie che poi realmente non esistono, è intervenuto solo qualche giorno fa e leggo quello che ha detto, per cui testualmente ognuno si può fare un'idea personale: le politiche europee hanno tollerato una bassa crescita dei salari come strumento per aumentare la competitività esterna, aggravando la debolezza del ciclo reddito-consumo. Tutti i governi disponevano di uno spazio fiscale per contrastare la debolezza della domanda interna, ma almeno fino alla pandemia hanno scelto deliberatamente di non utilizzare questo spazio. Complessivamente la politica ha rivelato una preferenza per una particolare costellazione economica, basata sull'utilizzo della domanda estera e sull'esportazione di capitali con livelli salariali bassi. Una costellazione che non sembra più sostenibile. Ecco, queste sono le parole ovviamente piene di riferimenti, insomma, che sembrano altisonanti, ma in realtà la costellazione economica, vorremmo chiedere a lui che cosa possa essere, al di là di una rappresentazione, anche dal punto di vista estetico, interessante, per carità. Ebbene, ecco, quelli che hanno imposto l'abbassamento dei salari, che hanno sempre rifiutato le nostre idee basate sul fatto che in Europa si stesse creando un problema enorme di precarietà del lavoro e di salari bassi, ora rispondono, ovviamente attraverso Mario Draghi, che non è la persona che fa del male, ma è un rappresentante di una classe economica, no? Una classe dominante che governa le istituzioni europee. Ecco, viene a dire che sono stati gli stati che hanno accettato questo tipo di impostazione economica, senza ricordare che appunto lui in primis e tanti altri, quando noi dicevamo che i salari erano troppo bassi, che andavano alzati eccetera, eccetera, ci rimpallavano le nozioni di economia politica dicendo che il problema era la produttività dei lavoratori e quindi a produttività bassa, dicevano loro, poteva essere rimbalzato solo un salario basso. Ed è così che sappiamo bene che in gran parte dell'Europa, soprattutto quella a meridione, la situazione che si è andata determinando è stata una, diciamo, può essere individuata attraverso quel fenomeno che è chiamato polarizzazione, per cui chi era già enormemente ricco ha visto moltiplicare in maniera straordinaria, dobbiamo dirlo, i propri patrimoni e le proprie ricchezze, e anche i profitti sono cresciuti nonostante la crisi. Poiché appunto attraverso i salari bassi il capitale anche in Europa è riuscita a captare delle quote di plusvalore che veramente fino a qualche anno fa sarebbero state inimmaginabili. Questo bisognerebbe dirglielo a Draghi, che da un giorno all'altro, ecco, si erge a paladino di una Europa migliore, quando probabilmente lui, ribadisco ancora una volta, come rappresentante è uno dei maggiori responsabili della situazione che viviamo oggigiorno. Ringrazio tutti e tutte per l'ascolto e risentirci presto.
Radio 100 Passi.
GR 100. L'editoriale di Mario Azzolini.
Rivendicato dagli ucraini l'attentato di ieri a Mosca, vittima il generale Kirillov e il suo vice, fatto esplodere un monopattino bomba. Ogni dubbio e incertezza del governo si risolve con la formula magica: ce lo chiede l'Europa. Da scoprire chi, come e quando ponga la perentoria richiesta. Come spesso accade, ciò che esce dalla porta rientra dalla finestra. Il governo costretto a fare retromarcia, ma solo a metà, sul regalo natalizio per alcuni ministri. Anziché 7.000 euro avranno soltanto un rimborso di 2.500 euro. Mangeranno il panettone. Per la cassata, quella l'ha fatto la Meloni. È un errore politico da dilettanti, la corazzata meloniana si è impantanata in una secca facendosi incastrare, una sconfitta del fronte populista che blatera sul taglio dei costi della politica. E ieri, mentre la Presidente del Consiglio interveniva in Parlamento, i banchi della Lega erano vuoti, accusato dell'assenza del loro leader, che non è capace di far viaggiare i treni in orario. In realtà, inspiegabilmente, nonostante Salvini, ieri non si sono registrati grossi ritardi ferroviari. Sbugiardati, i deputati assenti alla prossima seduta dovranno venire accompagnati dai genitori. Da Palermo, Mario Azzolini.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.